In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Con la pagina evangelica odierna si sta quasi per concludere il viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Ci sarà un'altra tappa del Signore a Gerico, dove guarirà quel cieco che è figura del discepolo, che entra dietro a Gesù in Gerusalemme soltanto se ha ricevuto dal Maestro la forza, la capacità, l'energia vitale dello Spirito Santo per guardare verso la croce senza paura. I discepoli hanno camminato circa 3 anni insieme con il Signore, ma non sono riusciti ad entrare nel cuore divino del Salvatore. Stanno con Lui, camminano dietro di Lui, ogni giorno ascoltano la Sua parola, vedono i miracoli che compie, i morti risuscitano, gli zoppi camminano, odono i sordi, a tutti è annunciato il Vangelo della salvezza. Eppure fanno tanta fatica, arrancano dietro Gesù, il loro cuore è indurito, la loro mente è nelle tenebre. Sono come il popolo di Israele che ha camminato 40 anni nel deserto, ma non è riuscito a comprendere la dolcezza, la misericordia, la pazienza, la benevolenza di Dio che li ha salvati con braccio potente e mano tesa dalla schiavitù dell'Egitto e li sta facendo camminare verso la terra della promessa e della libertà. Sentiamo come Giacomo e Giovanni si presentano al Signore e desiderano da Lui l'esaudimento dei propri desideri, che assecondi le proprie voglie. Questo capita anche per noi, carissimi fratelli e sorelle. Tante volte ci accostiamo a Gesù, ma non per fare quello che Lui ci chiede, per pretendere quello che noi vogliamo. Lo abbiamo ascoltato, la frase è disarmante: «Maestro», lo riconoscono come il loro punto di riferimento e al tempo stesso si confessano Suoi discepoli. Ma poi aggiungono: «Vogliamo che Tu faccia per noi quello che Ti chiederemo». Ci rendiamo immediatamente conto che il livello è stato confuso, ribaltato e opposto rispetto alla realtà. Soprattutto per noi che ci lasciamo illuminare dall'esperienza di Francesco. Dinanzi al crocifisso, cosa chiede quel giovane figlio di Pietro e di Bernardone che ha la guerra nel cuore, nell'animo e nella mente. Signore, cosa vuoi che io faccia? Giacomo e Giovanni dicono il contrario, vogliono piegare Gesù alla loro volontà, ai loro desideri, ai loro sogni. Tante volte preghiamo anche noi dinanzi al Signore così, pretendiamo che manifesti la sua misericordia come a noi piace, diamo quasi dei consigli allo Spirito Santo per come essere buono, lui che è buono al di sopra di ogni cosa, sommo bene, tutto il bene, così lo definisce il nostro padre Francesco. Eppure hanno questo ardire, hanno questo coraggio, hanno questa presunzione, hanno questo orgoglio, simile alla preghiera di quel fariseo che si sente migliore del pubblicano. Lui, stando in fondo al tempio, si batte il petto definendosi peccatore, mentre l'altro, borioso e pieno di sé, fa l'elenco di tutte le opere buone che compie. Possiamo anche pregare, ma dipende da come preghiamo il nostro rapporto con Gesù. Se la preghiera nostra non è scandita da ascolto, da disponibilità, da apertura di cuore, né se nella preghiera non diciamo: Signore, dimori in me la tua forza, fammi comprendere la tua volontà, io sono disposto a fare tutto quello che mi chiederai, aprimi gli occhi e comprenderò, come dice il salmista, la bellezza della tua legge. Se non preghiamo così, siamo fuori strada. Seguiamo sì Gesù, ma non entriamo nella volontà del Padre che è scritta dallo Spirito Santo nella sua carne. Ci illudiamo di essere religiosi, di essere buoni cristiani, ma se lo Spirito Santo non ci porta a fare quello che piace a Dio e a rinnegare quello che piace a noi, siamo lontani anni luce dalla sequela autentica e dalla imitazione del Maestro divino. Ma come risponde Gesù? Ed è qui tutta la pedagogia del Salvatore, tutta la pazienza del Redentore, tutta la bontà del Figlio di Dio che per amore nostro si è fatto nostro Salvatore, nostra via, nostra salvezza. Li accoglie benevolmente. Che cosa volete che io faccia per voi? Avrebbero meritato immediatamente il rimprovero più duro, e invece no, Gesù li accoglie, così come accoglie tutti quanti noi quando ci presentiamo davanti a Lui, per ricevere quella misericordia di cui noi abbiamo tanto bisogno, anche se tante volte non abbiamo consapevolezza. Gesù li accoglie benevolmente, sa che stanno sbagliando, ma nello sbaglio bisogna dialogare. Nell'errore non bisogna percuotere il reo, bisogna creare e intensificare quel rapporto che fa crescere nel bene. Lo sapete voi meglio di me, carissimi fratelli e sorelle, forse con i figli non bisogna fare la stessa cosa. È inutile alzare la voce, bisogna creare quel rapporto che pian piano conduce a comprendere meglio il bene dal quale si fugge e soprattutto a fuggire il male che viene continuamente cercato, con il pretesto che sia bene. In questo dialogo anche i genitori crescono nella benevolenza, nella pazienza, soprattutto nella comprensione del punto di vista di un figlio, di una figlia. Così fa Gesù, diventa quel padre misericordioso, quel fratello maggiore che non sta lì con la bacchetta immediatamente a punire, ma crea quel dialogo e fa sì che pian piano, attraverso il confronto, possa venir fuori la verità. È fondamentale attuare questa pedagogia di Gesù per tutti quanti noi. Non serve tagliare i rapporti, non serve mettere delle pietre o considerare morta una persona. No, 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 questo è contro il Vangelo. Quante volte invece noi confessori ascoltiamo: no padre, per me quella persona è morta, basta, io per la mia strada e basta. Questo non si può fare, non si è cristiani così. Ma l'altro non mi risponde: ma tu fai il tuo, altrimenti l'odio che l'altro cova verso di te trasforma te. Invece non ti dobbiamo lasciar contagiare dal male che vediamo o che sperimentiamo, ma bisogna sempre rispondere al male con il bene, e tu lo puoi fare se dentro di te c'è il fuoco vivo dello Spirito Santo. Allora non ci stanchiamo, perché Gesù dentro di noi, ribolle come il vino nelle botti e ci fa essere dispensatori di misericordia e di perdono, anche quando non veniamo accolti, senza inveire, senza arrabbiarci, ma conservando la pace del cuore. San Francesco dice: senza lasciarsi turbare dal peccato degli altri. Per questo dobbiamo chiedere al Signore: donaci la tua pazienza per non stancarci nei rapporti, per non interrompere le relazioni, ma per vivere sempre questo dialogo costruttivo che pian piano fa crescere il bene, seminando la concordia, la riconciliazione e la pace. Ma anche Gesù fatica con i discepoli, perché non vogliono proprio capire. Glielo dice col buono la seconda volta, l'abbiamo ascoltato, dopo che loro chiedono: concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù dice: voi non sapete quello che chiedete. Possiamo facilmente immaginare questo Gesù che sorride bonariamente alla richiesta di questi discepoli: voi non sapete proprio quello che chiedete, ma che state chiedendo? E poi in casa potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gesù che cosa fa? Continua a dialogare, continua a parlare con loro, continua a domandare. La domanda ora è ancora più errata, la loro richiesta è proprio sbagliata, ma Gesù incalza, Gesù sorride bonariamente, Gesù usa quella misericordia e quella pazienza che è la manifestazione della sua divinità, perché egli è l'immagine visibile della pazienza e della misericordia del cuore del Padre per ogni creatura. La richiesta dei discepoli è ancora più sbagliata, perché poco prima Gesù ha annunciato per la terza volta il mistero della sua passione e ha detto: noi andiamo a Gerusalemme, io verrò crocifisso per mano dei miei nemici, ma il terzo giorno risusciterò. E i discepoli chiedono il contrario di quello che ha detto Gesù. Più o meno come facciamo noi, non riusciamo a pregare avendo come punto di riferimento la parola di Dio. Non lasciamo scendere il Vangelo nel nostro cuore perché alimenti la nostra preghiera e ci spinga a chiedere che si realizzi in noi la volontà del Padre manifestata dal suo Figlio Gesù, che con lo Spirito Santo ci infonde la forza di fare quello che a Dio solo piace. Ma questa non è la prima volta, è la terza volta che i discepoli sbagliano strada. Pietro, all'ottavo capitolo del Vangelo secondo Marco, fa la stessa cosa, anzi rimprovera Gesù dopo che ha parlato della rettitudine della sua messianicità, da come intendere il suo essere Cristo. Lo rimproverò, scrive Marco, e Gesù lì è molto forte con Marco: allontanati da me, torna dietro a me Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Nel nono capitolo invece Gesù annuncia la passione e i discepoli si beccano tra di loro su chi debba essere considerato il più grande, lo abbiamo ascoltato qualche domenica fa. E per ben tre volte quindi il Signore deve avere pazienza. E come lui chiese a Pietro non di perdonare sette volte, ma 70 volte 7, così lui perdona tutti quanti noi 70 volte 7, perché egli effonde la grazia della sua misericordia e sempre ci perdona. Una potrebbe dire con Pietro: ma veramente fino a 70 volte 7 io devo perdonare? Bisogna perdonare sempre e bisogna perdonarsi sempre, perché soltanto l'esperienza del perdono e della misericordia ci fa crescere. È bello vedere che Gesù non utilizza la stessa pedagogia, la stessa metodologia con i discepoli. A Pietro lo bacchetta perché ne ha bisogno, ha un carattere diverso. Con Giacomo e Giovanni è più benevolo. Forse non fate anche voi con i vostri figli così, mica li potete trattare allo stesso modo. Da me si dice che i figli sono come le dita di una mano, sono diversi, ma pure sono dita. Così fa Gesù e così dobbiamo imparare a fare anche noi, senza giustificarci dicendo: ma io sono fatto così. E beh, non puoi cambiare. Tu pretendi che gli altri cambiano e la forza dello Spirito Santo non può trasformare te così come tu pretendi che gli altri vengano trasformati. Potete bere il calice che io sto per bere ed essere battezzati del battesimo che io ricevo. Il battesimo di Gesù è quello della passione. Ho un battesimo che devo ricevere, sono angosciato finché non l'ho ricevuto. Gesù deve bere il calice della volontà del Padre, per questo nel Getsemani dirà, in preda all'angoscia, Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Ma poi riesce a pregare, così come dovremmo fare tutti quanti noi, non la mia, ma la tua volontà, quella richiesta che scandisce il Padre nostro. Sia fatta la tua volontà, tante volte c'è sulle labbra, ma arranca a stare nella nostra vita quale espressione perfetta di ciò che la nostra mente desidera e vuole e ciò che il nostro cuore ama di fare. Potete bere il calice che io sto per bere? Come sono buffoni Giacomo e Giovanni. Ma certo, lo possiamo! Si sentono grandi, i creatori del mondo. Ma sì, ma che sarà mai? Loro non capiscono niente, però, insomma, ci tentano, così come ci tentiamo tante volte noi. Si buttano, ma gli va male. Potremmo chiedere a Giacomo e Giovanni, ma tu sai quello che chiedi a Gesù? Chiedi di essere una sola cosa con Lui, ma nel mistero della sua morte. Tu vedi soltanto la gloria, ma al di là della gloria, prima della gloria, c'è la sofferenza. C'è l'accoglienza responsabile della volontà del Padre. Tutti noi vogliamo gloria, onore, ma si passa attraverso la croce, attraverso la porta stretta. È la porta della vita, ma è stretta, che è fatta di rinnegamento della propria volontà e di desiderio di ricercare al di sopra di ogni cosa il Padre, la sua giustizia e la sua volontà. Per me è motivo di grande consolazione quando leggo queste pagine del Vangelo, perché se ai discepoli è successo questo, ci possiamo salvare tutti quanti. Perché tutti quanti sbagliamo. Hanno sbagliato i discepoli, ha rinnegato Pietro. E sbagliamo anche noi. Ma dov'è il problema? Non dobbiamo soffermarci sugli sbagli, sui peccati, sulle contrarietà, sulle difficoltà nei rapporti. Non ci si capisce. Con l'aiuto di Dio si va avanti. Ma c'è stata un'incomprensione. Fai passare un po' di tempo e riprendi il discorso, senza far finta che non sia successo niente. Quella è umiltà, perché le situazioni non risolte al tempo opportuno diventano materiale che la volta successiva fa diventare esplosiva un'arrabbiatura e un risentimento. Chiarire con sincerità, parlare con calma, al momento opportuno dire quella parola per riprendere quella discussione che non è andata. La vita cristiana, la sequela di Cristo, è fatta di piccole cose, ma sono le piccole cose che ci dicono il nostro radicamento in Cristo e la nostra volontà di essere veramente discepoli di Gesù. E poi il Signore, ancora una volta, per la terza volta, risponde ai discepoli, lo abbiamo ascoltato, il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Gesù che cosa dice? Profetizza la loro morte, apre l'orizzonte della volontà del Padre su di loro. Ed è molto bello questo, perché i discepoli vogliono anticipare i tempi, come quei bambini che vogliono per forza camminare, e quando stanno sulle braccia dei propri genitori si muovono e si agitano, fanno capricci. Naturalmente al bambino non puoi dire, ma guarda che non ti posso mettere a terra perché tu non puoi camminare, non è ancora il momento adatto, verrà il momento. Così come Pietro nell'ora della passione dice a Gesù, io darò la mia vita per te. Pietro, piano piano, la mia vita, la tua vita la darai per me, ma al momento opportuno. Anche nella vita spirituale, carissimi fratelli e sorelle, non si possono fare dei salti, non si possono fare delle corse. Così come nella vita naturale, si nasce, pian piano si cresce, ci si nutre di solo latte, poi si è svezzati, si inizia a camminare, si inizia a parlare, anche nella vita spirituale è così. Ma io voglio fare, piano piano, non correre. Io, quando sono entrato in convento, pure io volevo accendere il mondo, ma non l'ho potuto fare ed era giusto. Perché una cosa è seguire Gesù a 20 anni, una cosa è 40 anni, e un'altra cosa sarà, se il Signore me li fa vedere, a 50 anni. Allora, pian piano dobbiamo andare. Gradualità, non lentezza. Capacità di vedere i propri tempi, non rilassatezza. Questo è quello che Gesù ci chiede. Giacomo e Giovanni non vogliono rispettare i tempi di Dio, non vogliono accettare i propri tempi, quello che è il cammino della propria vita di fede. Eppure è così importante ascoltare il cuore, vedere quello che Dio ci chiede, comprendere la volontà del Signore e soprattutto studiare i propri tempi. Forse non riesci ancora a perdonare. Piano piano, lavora su di te, ci riuscirai. Ma io cado sempre in quel peccato. Dolce dolce, con l'aiuto di Dio, riuscirai. Ma io non riesco a fare un passo nella preghiera e prego sempre, ma mi distraggo. Lasciati guidare dallo Spirito Santo e verrai che la preghiera che tu sperimenterai un giorno per opera dello Spirito Santo sarà la preghiera di Gesù rivolta al Padre e trasformerà anche il tuo rapporto nei riguardi degli altri. Perché la preghiera con Dio, la relazione con Lui è autentica soltanto quando nella nostra vita fiorisce la carità, il perdono, la disponibilità e la misericordia verso gli altri. In caso contrario, la nostra fede è una pura illusione, perché il Signore ci trasforma, perché noi diventiamo testimoni con la vita della Sua misericordia. Gli altri discepoli, sentendo parlare così Giacomo e Giovanni, cosa fanno? Si indignano, perché pure loro volevano i primi posti. E Gesù è costretto a fare che cosa? A chiamarli a sé e a rivelargli il segreto di una grandezza, sì, ma di una grandezza diversa. Oggi voi sapete che anche noi mangiamo in convento, vero? E anche noi naturalmente laviamo i piatti. E talvolta capita che in queste cose molto semplici ci scambiamo anche i pensieri. Oggi parlavamo di che cosa avevamo detto nel Vangelo, nell'omelia. Allora uno diceva una cosa, un altro un'altra. Poi Tarcisio ha detto una cosa molto bella. Ovvero diceva, io nell'omelia ho detto che Gesù nel Vangelo non ci chiede soltanto di essere piccoli, ma di avere una grandezza diversa. Un concetto stupendo. Gesù non ci dice che noi non dobbiamo essere grandi, dobbiamo essere grandi, ma una grandezza diversa. Lo abbiamo ascoltato. Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimano. Tra voi però non è così. Ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore, il primo lo schiavo di tutti. C'è una grandezza diversa. È la grandezza dell'amore, la grandezza del servizio, la grandezza della disponibilità. A tutti quanti noi piace essere serviti. È inutile che facciamo storie. Ci piace. Ci piace tornare a casa e trovare tutto pronto, altrimenti ci arrabbiamo. Ci piace alzarsi da tavola e fare le nostre cose come se poi avessimo dei servi, o di trovare tutto pronto. E ci fa piacere che gli altri ci vogliano bene. Ma questo è un amore da bambino, non è un amore da persona adulta, perché la persona adulta si preoccupa anche dell'altro, prepara qualcosa all'altro, dona qualcosa all'altro. Questo è il segno della maturità, non vedere quello che gli altri fanno per te, ma essere attento al bisogno che l'altro ha, metterti in discussione per fare qualcosa di bello, di buono per l'altro. Siano le cose anche più semplici, ma sono il segno dell'amore che il Signore ci chiede come frutto di un cammino autentico con Lui. Tra voi non è così. Carissimi fratelli e sorelle, chiediamo questa grazia al buon Dio. La grazia di estirpare dal nostro cuore l'arrivismo, la grandezza umana, la schiavizzazione dei nostri fratelli. Quante volte nel rapporto tra sposi, ma anche tra fidanzati, si dice: se non fai questo non mi ami. Questo non è amore, questo è egoismo. Tra voi non sia così. Quello è un amore che ti rende schiavo dell'altro, dell'egoismo dell'altro. Non è autentico amore. Quanti rapporti sono basati proprio sulla minaccia, sul compromesso, sull'egoismo, sulla pretesa. Non sono rapporti sinceri, maturi, relazioni secondo Dio. Tra voi non sia così. C'è questa grandezza diversa, questa grandezza alternativa, questa grandezza bella che Gesù ci offre con il mistero della sua croce. come il figlio dell'uomo che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Facciamoci questa domanda, carissimi fratelli e sorelle: ma io cosa faccio per gli altri? Perché pretendo dagli altri? Perché non rispetto gli altri? Perché non accolgo il cammino dell'altro? Ma come si fa a cambiare? Ma penso tutti quanti voi fate questa esperienza. Ci troviamo sempre alla prima stazione. Gesù è davanti a Pilato. Che scoraggiamento. Poi vai alla seconda, alla terza, alla quarta. Maria, Gesù incontra sua madre. E poi torni alla prima stazione. Chiediamo al Signore la grazia di non scoraggiarci mai. Soprattutto perché la seconda lettura ce lo diceva: dobbiamo accostarci a Gesù. Tu vuoi cambiare? Accostati a Gesù. Tu vuoi fare dei passi in avanti sulla strada della virtù? Fidati di Gesù, confida in Lui. Riempi il tuo cuore di misericordia. Lascia che l'acqua che esce dal suo costato ti trasformi, che il sangue prezioso del suo cuore ti purifichi. Lascia che lo Spirito Santo, effuso dalle labbra del risorto, entrino in te e ti rendano una creatura nuova. Perché tanto uno vale per quanto uno serve e tanto uno serve per quanto uno nella preghiera, nella contemplazione, nell'ascolto sta davanti a Gesù Cristo e si lascia trasformare dalla potenza della sua misericordia. Guardiamo a Maria, rifugiamoci nel suo seno, chiediamo il suo abbraccio. Il suo sguardo di madre misericordiosa non si allontani mai da noi. Maria così si è definita, la serva del Signore, sia nella casa di Nazareth, sia cantando la bellezza di Dio che l'aveva eletta nella casa di Elisabetta. Eccomi, sono la serva del Signore. Ha guardato l'umiltà della sua serva. Maria ci educhi con la sua misericordia a scegliere sempre la grandezza che Gesù ci offre, quella alternativa della piccolezza e del servizio, e benevolmente, teneramente, come solo una madre sa fare, ci rimproveri con dolcezza quando noi prendiamo la via sbagliata dell'arrivismo e della pretesa. Sì, Maria, docile serva del Signore, prendici sotto la tua protezione, intercedi per noi e fa che dalla frequentazione continua della Pasqua di Gesù impariamo, docili allo Spirito Santo, a fare della nostra vita un dono d'amore ai fratelli, perché il regno di Dio signoreggi e si manifesti in tutta la sua grandezza nella piccolezza, per la gloria del Padre. Amen.